Vi ricordo i testi della liturgia. Domenica prossima la prima lettura è tratta dal profeta Sofonia. Prima lettura è sempre tratta da, in questo tempo di avvento, da un libro profetico. Abbiamo avuto a che fare con Geremia, con Baruch. Terza domenica, Sofonia, capitolo 3, dal versetto 14 al versetto 18. Domenica prossima, la quarta, avremo a che fare con il libro di Michea. Ma di seguito, la seconda lettura è tratta dalla lettera ai Filippesi, nel capitolo 4, dal versetto 4 al versetto 7. Il salmo per la preghiera responsoriale, in realtà, questa domenica è un cantico che leggiamo nel libro di Isaia, capitolo 12, è un inno che viene estratto dal libro di Isaia e è inserito nella liturgia di domenica prossima per la preghiera responsoriale, Isaia 12. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Luca, nel capitolo 3, dal versetto 10 al versetto 18. Ho dimenticato di prelevare in cappella l'icona dell'angelo del deserto.
Andiamo a prendere.
Se fai un salto, intanto noi abbiamo il nostro lavoro. Avevo previsto di anticipare la mia discesa, infatti sono arrivato qui molto per tempo proprio perché volevo passare dalla cappella e non l'ho fatto. Quello che avviene a una certa età. Ed ecco, leggiamo qualcosa in vista di questa terza domenica di Avvento, perché quasi senza accorgercene siamo giunti già a una svolta piuttosto avanzata nel cammino di questo tempo liturgico. Domenica prossima, tra l'altro, è la domenica Gaudete, così come si dice in base al termine che introduceva l'antifona e dell'introito, e quindi gaudete in domino, iterum dico vobis, gaudete, una citazione della lettera ai Filippesi, e dunque quando è possibile si usano paramenti di carattere rosaceo, e quindi è una domenica che acquista una sua particolare connotazione festosa, per quanto siamo nel pieno del tempo di Avvento. La festa della Madonna Immacolata e le memorie dei santi che lasciamo alle nostre spalle, da San Francesco Saverio a San Nicola, a Sant'Ambrogio, hanno contribuito ad accelerare il ritmo dell'attesa della Chiesa. In realtà questa attesa si fa di giorno in giorno più intensa e più fervorosa, mentre si scopre di essere sempre più poveri e sempre più proiettati verso scadenze che sono dilazionate nel tempo. D'altra parte, proprio questo è il tempo liturgico nel quale l'attenzione è massima. Mai come in queste settimane la Chiesa sperimenta e riconosce di essere pellegrina nel mondo, mentre in noi lo spazio interiore, uno spazio che viene dilatato a causa dei sospiri e delle invocazioni, ebbene questo spazio interiore rimane determinato dall'esperienza che esso non è in grado di gestirsi e di saziarsi da sé. Questo è il tempo nel quale la Chiesa impara a misurare il mistero verginale della propria presenza nella storia umana. Ed è così che essa celebra il mistero del Dio vivente, che è l'Emmanuele, il Dio con noi, nella assoluta gratuità del suo venire e del suo dimorare. La Madre del Signore ci precede sempre in questo itinerario di attesa e di veglia, mentre ci accompagna e ci orienta con fraterna coerenza Giovanni Battista, che è profeta ardente nel fuoco e paziente nella consolazione. Leggiamo dunque nel libro di Sofonia il testo che vi citavo, capitolo 3, dal versetto 14, sono versetti che appartengono ormai all'ultimo capitolo, in tutto sono 3 capitoli nel piccolo libro di Sofonia, siamo ormai alla fine del libro e in realtà il lezionario dà per scontato che ci sia già una dimestichezza per quanto riguarda i 2 capitoli e mezzo che precedono la lettura di domenica prossima, ma di questo adesso non è il caso che stiamo a parlare tra noi. Anna, leggi pure.
Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele è il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente, gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia.
Come nei giorni di festa. Fino qua. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel Vangelo secondo Luca, capitolo 3. Dicevamo domenica scorsa fino al versetto 6 del capitolo 3, i primi 6 versetti, leggiamo di seguito e leggiamo anche i versetti da 7 a 9, il lezionario in realtà prevede la lettura dal versetto 10 al versetto 18, leggiamo dal versetto 7.
Yeah. Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Anzi, già la scure è posta alla radice degli alberi. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Le folle lo interrogavano: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha 2 tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia, e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo.
Grazie. Dimenticavo di dire, ma sono certo che nessuno di voi adesso resta imbarazzato se affermo che il Salmo di cui ci occuperemo questa sera è il Salmo 73. Vi informavo che per la preghiera responsoriale si legge l'inno contenuto nel capitolo 12 del libro di Isaia, ma il Salmo di cui noi adesso ci occupiamo è il Salmo che segue naturalmente nel percorso che ormai ci tiene impegnati da tanto tempo. Salmo 73, e siamo già perfettamente informati circa il fatto che ci troviamo all'inizio del terzo libretto del Salterio. Il Salmo 72, che leggemmo la settimana scorsa, segna la conclusione del secondo libretto, quello che si era aperto con il Salmo 42. Come la cerva anela i corsi dell'acqua, ed ecco il Salmo 72, l'ultimo di quel secondo libretto, che si sviluppa come invocazione rivolta dai poveri della terra al Messia promesso. E tant'è vero che il Salmo 72 nell'intestazione fa riferimento a Salomone, che è il primo figlio nella dinastia davidica, in vista di quello che sarà il figlio che, secondo la promessa, dovrà rendere stabile il trono di suo padre Davide, così come lo stesso angelo Gabriele poi ricorda a Maria quando si presenta a lei nella casa di Nazaret. Dunque il Salmo 72 che leggevamo a suo tempo, ed ecco siamo alle prese con una nuova tappa, il terzo libretto del Salterio, da questo Salmo 73 al Salmo 89, e ancora certamente risuona con una certa urgenza e con una intensità di cui non possiamo dimenticarci. L'eco finale del secondo libretto, quella battuta conclusiva del Salmo 72, che a modo nostro una settimana fa, come ricordate, vi suggerivo di ricapitolare in quella che è l'invocazione che il perno attorno a cui ruota la preghiera quotidiana di tutti i discepoli del Signore: venga il tuo regno, venga il tuo regno. Ecco. Ebbene, sono i poveri, ci spiegava l'orante che ha lasciato a noi quel salmo e che ha così interpretato la continuità dell'attesa messianica che struttura la storia del popolo di Dio. Sono i poveri che evangelizzano la giustizia del Messia e delle sue opere. Ed ora noi siamo introdotti nell'animo dei poveri. Vedete che la continuità del Salterio, anche se si tratta di chiudere un libretto e di aprirne un altro, il terzo, in realtà la continuità nel cammino è assai significativa e istruttiva per noi, e bisogna che ci aiutiamo a coglierne lo sviluppo. Perché siamo introdotti, adesso che dovremo leggere, rileggere, meditare per quel che è possibile insieme il Salmo 73, siamo introdotti, per così dire, nell'animo dei poveri. di quei poveri che evangelizzano la giustizia del Messia, vi dicevo poco fa, l'avvento del Messia, i poveri che sono coloro che custodiscono la promessa e che sono animati da quella speranza che diventa la struttura portante di tutta la storia della salvezza e tutta la storia umana. Ed ecco, nell'animo dei poveri, là dove è attivato quel discernimento che rimuove la disperazione, perché la povertà umana è sempre esposta a rischi del genere, sarebbe sciocco non tenerne conto, ma la disperazione è rimossa, mentre quel discernimento che nella storia della salvezza è stato man mano impostato analizzato opera di quella misteriosa presenza che viene a visitare la nostra storia umana e l'attesa in vista delle promesse o del compimento delle promesse è già un'attesa visitata, è già un'attesa nella quale la presenza del Dio vivente si manifesta come potenza attiva che opera il discernimento nel cuore umano. E di mezzo ci sono i poveri, laddove la disperazione è rimossa ed invece il cuore umano è educato nella speranza. E laddove si insedia la profezia gioiosa del regno che viene e tutto quello che il Salmo 72 e tutta la storia della salvezza in realtà che il Salmo ci ha consentito di ripercorrere anche se in maniera assai ricapitolativa, il Salmo 72 con una lucidità davvero esplosiva dinanzi a noi ha descritto come questo discernimento che colloca nel cuore degli uomini la speranza che già gusta in sé la gioia riguardante l'avvento del regno messianico riguarda i poveri. È esattamente nella povertà di coloro che sono esclusi, emarginati, esposti a tutti i rischi dell'esistenza umana, senza bisogno di precisare meglio i dettagli di questa condizione di vita che non è in grado di affermare il proprio protagonismo e d'altra parte, ecco, proprio i poveri di cui il Salmo ci ha descritto con tanta chiarezza la responsabilità storica in funzione di quella novità che diventa evangelo che dall'interno sostiene lo svolgimento della storia universale che va incontro alla venuta e che è realizzata come storia di salvezza in quanto la venuta porta a compimento le promesse, quelle promesse che sono accolte, custodite nel cuore povero degli uomini che sono educati nella speranza. Fatto sta che cosa avviene nel cuore umano? Salmo 73. Quel cuore umano che adesso io stesso definivo il cuore povero degli uomini, il cuore nel quale si insedia la promessa, nel quale la condizione di debolezza e di fragilità che viene sperimentata in tutta la sua evidenza diventa il contesto interiore nel quale la speranza assume niente meno che la potenza di un principio di responsabilità nei confronti della storia universale, quella responsabilità che diventa una evangelizzazione della storia universale. I poveri che evangelizzano il mondo, la creazione, la storia umana, che interpretano nella loro condizione depositari della promessa, custodi della promessa, uomini della speranza. Ecco, proprio in questa loro povertà diventano i protagonisti di quella novità che sta lì a testimoniare come la storia umana non è storia derelitta che precipita nell'abisso della perdizione, ma è storia di salvezza. Bene, il Salmo 72, ma adesso il nostro, e mi ripeto, tenete presente che il Salmo 73, primo del terzo libretto, si apre con un'intestazione che dice Salmo di Asaf. Asaf è il nome di un personaggio che appartiene alla tribù di Levi, citato più volte come colui che fa da capostipite di tutta una categoria di cantori, Asaf. Tant'è vero, vedete, che adesso dal Salmo 73 fino al Salmo 83 tutti i salmi, sono 11, sono intestati facendo riferimento al nome di Asaf, e c'è un dodicesimo salmo che nell'intestazione fa riferimento al suo nome, del Salmo 50. Asaf, il cantore per antonomasia, ci sono altri personaggi che pure meritano questo titolo, Eman Idutun, Leviti, addetti al canto corale, di loro si parla ampiamente nei libri delle cronache di Esdra, di Neemia. E fatto sta che Asaf, stando agli antichi racconti, viene incaricato di svolgere la funzione di cantore da parte di Davide. È Davide che fa scuola, così nei libri che citavo un momento fa, e la figura di Davide è la figura dell'orante per antonomasia, ed è Davide che trasmette ai Leviti l'incarico di prolungare il servizio della preghiera continua, il canto della lode. E lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Ecco il versetto che diventa come il ritornello che detta il ritmo della preghiera biblica, la preghiera levitica, la preghiera ufficiale, che diventa poi preghiera che fa da insegnamento, da riferimento magistrale per tutte le esperienze oranti che segnano la storia del popolo e la storia di ogni singolo fedele in base alle situazioni che ogni essere umano deve affrontare. Ed ecco Asaf. Asaf alla scuola di Davide. E vedete, alla scuola di Davide significa la scuola di tutto quello che leggevamo nel secondo libretto del Salterio, dove la figura di Davide è dominante, con quella sua avventurosa esperienza di dimora nel deserto, laddove è grado Davide, anzi è sollecitato, è costretto a affrontare tutto un itinerario di conversione che per l'appunto fa di lui quell'uomo libero, quell'uomo nuovo, quell'uomo restaurato nel cuore, l'orante per definizione, maestro, ed ecco Asaf. Ed ecco come avviene che il cuore umano diventa povero. E per questo motivo è un cuore che diviene pronto per corrispondere al Messia e all'Evangelo del suo regno. E adesso vedete il Salmo 73, dove è come se noi leggessimo adesso, e poi avremo ancora a che fare con i salmi che seguono, leggessimo un invito a precisare, alla maniera di un ingrandimento, che cosa avviene nel cuore umano affinché esso sia ridotto in quella condizione di povertà di cui il Salmo che precede, ma alla scuola di Davide, con tutte le vicissitudini di cui siamo informati. Cosa succede nel cuore umano quando esso è condotto trasformarsi nei termini propri, sarebbe anche il caso di dire, a convertirsi nei termini propri di quella povertà che, stando a quanto leggevamo e ricordavo poco prima, è il quadro di una esistenza umana, personale, comunitaria, che custodisce in sé le promesse e che si apre già alla speranza che orienta con infallibile confidenza la storia dell'umanità verso colui che viene, colui che porta a compimento l'opera corrispondente alla originaria volontà d'amore del Dio vivente. Come si diventa poveri? Quei poveri di cui già sappiamo, e non c'è dubbio, il Salmo 72 ce l'ha detto ripetutamente, sono i poveri che evangelizzano, sono i poveri che ascoltano, sono i poveri che custodiscono, sono i poveri che annunciano, sono i poveri che testimoniano, sono i poveri che rendono presente nel tempo dell'attesa novità di colui che deve venire. Nella speranza dei poveri, colui che deve venire già diventa evangelo che dall'interno struttura il cammino dell'umanità intera verso il regno. Ma come avviene che il cuore umano sia trasformato, sia convertito, sia educato in quella povertà che assume una rilevanza così determinante, così decisiva, così imprescindibile, vedete, non si scherza. Se non si passa attraverso i poveri, la storia della salvezza non giunge allo scopo, ma l'Evangelo non funziona se non si passa attraverso i poveri. Questa non è una fantasia dovuta a qualche personaggio generoso che si preoccupa di gente in difficoltà e sono, da questo punto di vista, masse umane numerosissime, diffuse sulla faccia della terra. C'è qualcuno che pensa anche a loro, si commuove e cerca di fare qualche opera buona, ma qui è in questione proprio la venuta del regno, il compimento della storia della salvezza. Qui è proprio in questione la struttura portante di questo tempo che noi stiamo assumendo come misura del nostro vissuto, ed ecco, questo tempo è tempo che rientra dentro una storia di salvezza in quanto la presenza dei poveri il sacramento di quella novità che ha per protagonista il Dio vivente e la sua volontà di salvezza. L'opera di Dio per far di questa storia umana una storia di salvezza si appoggia in maniera sacramentale sulla presenza dei poveri. E allora, come si diventa poveri? Ecco, e allora si passa dal salmo che leggevamo e che ha concluso il secondo rifletto al nostro. E noi adesso abbiamo a che fare con un testo ampio e anche un testo qua e là piuttosto controverso, perché evidentemente è stato un testo molto letto, molto maneggiato. Allora ogni tanto c'è qualche termine che gli studiosi interpretano in maniera diversa secondo i casi, ma nel complesso comunque ci intendiamo abbastanza bene. Abbiamo a che fare con una meditazione sapienziale che riporta il racconto di una esperienza vissuta in prima persona, l'orante che adesso si presenta a noi sotto quell'intestazione di Asaf, parla direttamente come chi è in grado con serena maturità di confessare, di dichiarare quello che ha sperimentato in modo molto semplice ma anche molto impegnativo, è in grado davvero di ricapitolare quello che è stato un passaggio fondamentale nel cammino della sua vita. E questo discernimento, così come nella sua meditazione lui lo ha elaborato e ce ne dà testimonianza, diventa veramente un'indicazione preziosissima per quanto riguarda quella ricerca a cui accennavo poco prima, e cioè cosa vuol dire diventare poveri? Che cosa vuol dire per il cuore umano? Intraprendere quell'itinerario di conversione, essere coinvolto in quella trasformazione per cui diventa il cuore povero, che è sacramento del regno che viene, che è sacramento di Dio che salva. E allora, vedete, ecco qui, il Salmo si apre con un'esclamazione, il versetto 1, poi si sviluppa in quattro momenti che adesso man mano passeremo in rassegna, e poi nei versetti 27 e 28 una conclusione. È un testo lirico, il nostro orante parla in prima persona singolare proprio liberamente, non ci sono tentativi di difesa o abusi nel vantare prerogative che non gli competono, c'è di fatto la storia della sua vita. E la storia della sua vita non nei dettagli di una autobiografia così ben attenta alle notizie. Alle notizie che hanno dato forma a un'esistenza. No, qui è una lettura autobiografica del suo cammino, che coglie il nodo essenziale, lo sviluppo di quel discernimento che lo ha messo alle strette, lo ha messo alla prova e ha fatto di lui che rimane peraltro anonimo e che non cerca mica di far pubblicità a se stesso, ha fatto di lui, ecco, un riferimento che qui adesso nel Salmo e all'interno dell'intero Salterio diventa indicazione di percorso per noi. La battuta iniziale suona così: quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini dal cuore puro. Ecco, una affermazione semplice, intensa, precisa. La bontà di Dio, e la bontà di Dio, vedete, in quanto investe il cuore umano, con gli uomini dal cuore puro. La bontà di Dio. E subito, naturalmente, è il caso di impostare poi un problema. Ma di quale bontà si tratta? E ancora, di quale cuore si tratta? Quale bontà viene qui celebrata? E d'altra parte, vedete, con quale cuore si proclama, annuncia, testimonia la bontà di Dio? Noi percepiamo l'allusione, anche se la battuta è così lapidaria, essenziale, di per sé inequivocabile, ma percepiamo l'allusione a un itinerario di purificazione. Non per niente si parla di un cuore puro, di un cuore purificato, ma questo itinerario rinvia alla dimensione interiore, di quelle laddove appunto già il Salmo 72 accennava alla necessità di un discernimento relativo all'accoglienza, alla custodia della promessa messianica, e quindi l'obbedienza a quella promessa e la testimonianza di quella speranza che già diventa sacramento della novità definitiva. E una purificazione del cuore. Buono è Dio con gli uomini dal cuore puro. Fatto sta, vedete, che il nostro orante qui, in modo evidentissimo, ma già ve lo dicevo poco prima, a modo mio, il nostro orante qui fa già riferimento a quella che è stata la sua esperienza interiore. È lui che ci racconta adesso quello che gli è capitato. Tra l'altro, vedete che qui nel nostro Salmo 73 Dio non parla. E per un pezzo nemmeno si parla di lui dopo questa battuta iniziale, ma adesso vedremo quando il nostro orante fa riferimento anche a lui e poi ecco, si rivolge anche a lui. Ma è veramente un complesso di vicende interiori che adesso il nostro orante sta rileggendo e mette a nostra disposizione. Primo momento, dal versetto 2 al versetto 12. Il nostro orante è un uomo in difficoltà, guarda caso, perché dice: per poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla vacillavano i miei passi, perché ho invidiato i prepotenti, deliranti, si potrebbe anche dire, io preferirei, comunque prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Subito, vedete, in modo estremamente preciso e estremamente sincero, il dramma che ha affrontato nel corso della sua vita, l'impatto con la prepotenza che invade la scena del mondo, l'impatto con quelli che qui si chiamano i malvagi, gli empi, l'impietà, come quella che sembra essere la regola in base alla quale gli eventi della storia umana debbono svolgersi. Una regola che impone i propri criteri di potere, esige una obbedienza ben motivata per per il successo che essa garantisce, perché gli empi sono prosperosi. La prosperità qui è shalom, shalom. Il successo è degli empi, il benessere degli empi, la vittoria degli empi, il dominio delle cose degli empi, è l'empietà. Ma vedete, attenzione, subito bisogna aggiungere che il nostro orante afferma che per poco io non inciampavo, l'inciampo è uno scandalo, non cedevo dinanzi a questo urto imbarazzante, fastidioso, provocatorio, più che, per cui in realtà ho avvertito in me intensamente, potentemente e drammaticamente proprio in me l'affioramento di un sentimento che ribolliva fin dalle radici dell'animo mio, che si chiama invidia, invidia. E allora gli empi, vedete, che sono stati motivo di scandalo per me, per cui vacillavo, per cui barcollavo, per cui ero alle prese con l'evidenza debolezza di chi ha urtato da qualche parte e non si regge più in piedi, bene, quello scandalo riguarda un'empietà che è dentro di me. Che è dentro di me. Perché io, per un poco, io inciampavo, io invidiavo, ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Shalom, pace. E vedete che qui adesso, sempre all'interno di questo primo momento della vicenda, il nostro orante ci parla degli empi. È un uomo attento, è un uomo che veramente si è messo in gioco nelle cose del mondo, e dunque leggiamo gli empi, versetti 4 e 5 per adesso. Non c'è sofferenza per essi, e bisognerebbe aggiungere fino alla morte, non c'è sofferenza. Sano e pasciuto è il loro corpo, non conoscono l'affanno dei mortali, non sono colpiti come gli altri uomini. Dunque una solida compagine psicofisica, gente senza affanni, dice lui. Ma questa è l'evidenza dinanzi alla quale lui è rimasto scandalizzato, ci ha sbattuto contro, è inciampato, vacillato, ha invidiato. Senza affanni questa gente, senza bisogno di difendersi dall'esterno, vedete, nell'animo pacificati all'interno di loro stessi, e per quanto riguarda il rapporto con il mondo circostante non sono mai colpiti come gli altri uomini. Versetti 4 e 5. Poi adesso dice, dopo averli descritti in maniera così sommaria ma anche così efficace, ma come si comportano gli empi? Dal versetto 6 al versetto 9. Dell'orgoglio si fanno una collana, un'aggressività sfacciata, spudorata, e se ne fanno vanto come di un gioiello da mostrare in pubblico. Dell'orgoglio, rileggo, si fanno una collana, e la violenza è il loro vestito, esce l'iniquità dal loro grasso. Vedete il portamento? E vedete la violenza, che è il loro modo di impostare il rapporto con il mondo circostante, così come è normale che avvenga laddove tutti rispettiamo la consuetudine di vestirci, e il vestito è la modalità di relazione con l'ambiente circostante, ma il vestito per loro è la violenza. E in più adesso stavo già leggendo che qui il versetto 7 afferma che esce l'iniquità dal loro grasso. Sapete che qui alla lettera bisognerebbe leggere spuntano gli occhi dal loro grasso. Pensate a un viso forma porcina, ed ecco due occhietti che sono pungenti come degli spilli. Ecco, quando mi capita dico sempre come nei fumetti, quando a un certo punto gli occhi prendono una configurazione conica e diventano degli aghi puntuti, ed ecco così spuntano gli occhi, dice, tra il loro grasso, e dal loro cuore traboccano pensieri malvagi. Ma questo, vedete, perché gli occhi sono riferimento al cuore, e sono riferimento a un modo di progettare la vita, a un modo di impostarla, a un modo di gestirla, a un modo di proclamarla, a un modo addirittura di tradurla in parole che diventano programma pubblico, che diventano cultura dominante. Esce l'iniquità dal loro grasso, gli occhi, e dal loro cuore traboccano pensieri malvagi. E quindi scherniscono, parlano con malizia, minacciano dall'alto con prepotenza, levano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Già, vedete, come sono dotati di una capacità di costruire programmi, di dettare norme di comportamento a cui il mondo attorno a loro dovrebbe attenersi. Quello che è il loro progetto di vita diventa un valore che si impone dall'alto come un insegnamento pubblico. E vedete poi questa capacità di usare il linguaggio, una bocca spalancata qui che si amplia al punto che per un verso raggiunge il cielo e per altro verso è in grado di inghiottire tutto quello che avviene sulla terra. Una capacità di elaborare messaggi che hanno davvero una influenza massiccia, che si impone come un regolamento che vuole garantire niente meno che un valore sacro, solenne, celeste, e d'altra parte una efficacia universale sulla sono gli empi. E lui, vedete, ne parla con molta, molta lucidità e con molta pena, perché adesso addirittura aggiunge: perciò seguono in alto, vedete qui la mia Bibbia traduce male, per questo i loro adepti li seguono, dunque c'è un'approvazione corale, comunitaria in loro confronti. Forse la nuova traduzione cambia. I loro adepti li seguono e se la bevono tutta l'alluvione, questa loro eloquenza, questa loro capacità di invadere la scena del mondo con i loro messaggi, con la loro con i loro programmi di vita, con i loro insegnamenti, con le loro decisioni che diventano regolamenti a cui il resto dell'umanità deve obbedire. Ed ecco, i loro adepti li seguono, vedete, ottengono risultati spettacolari. E tutta l'alluvione prodotta da questa loro produzione di messaggi viene bevuta come se fosse un nettare prelibato dall'opinione pubblica. Anzi, dicono: come può saperlo Dio? C'è forse conoscenza per l'Altissimo? Vedete che questa è la prima volta, adesso a parte il versetto introduttivo, è la prima volta che compare il riferimento a Dio. Per la prima volta si parla di Dio, e si parla di Dio per dire che gli empi sono convinti che Dio è dalla loro parte. Questo è il massimo della pena per il nostro orante. Dicono: come può saperlo Dio? C'è forse conoscenza nell'Altissimo? Se le cose vanno così, vuol dire che Dio è contento così. E che cosa volete che gli interessi, peraltro, se non evidentemente... È in tutto e per tutto complice con quello che è il nostro modo, affermano gli empi, di gestire le cose del mondo. E è la prima volta che il nostro orante parla di Dio. E allora il versetto 12 chiude questo primo momento, ecco, questi sono gli empi, sempre tranquilli, ammassano ricchezze. Il nostro orante è sfiatato. Questi sono gli empi. Ed ecco un secondo momento, quando l'attenzione è rivolta dal nostro orante su lui stesso, dal versetto 13 al versetto 16. Allora io sono un disgraziato, dice, io sono veramente un disgraziato. Invano dunque ho conservato puro il mio cuore, invano. Perché quello che in lui è stato il rifiuto di quel certo modo d'essere, di fare, di pensare, di parlare, quella prepotenza, quell'invadenza, quella presunzione, il rifiuto che ha ritenuto fosse nota caratteristica e costitutiva del suo vissuto, il rifiuto dell'impietà, ma delusione, grande delusione. In vano dunque ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani, in vano, poiché sono colpito tutto il giorno e la mia pena si rinnova ogni mattina. Vedete che qui, anche qui un problema di traduzione, perché sta dicendo: eppure io sono uno di quelli che tutte le mattine fanno l'esame di coscienza. C'è chi fa l'esame di coscienza la sera ed è doveroso, ma l'esame di coscienza la mattina, nel senso che tutte le mattine quando io programmo la vita mi correggo, cioè imposto la mia giornata in maniera tale da essere aperto positivamente alle vicende che poi nel corso della giornata dovrò affrontare. Dunque io sono dotato, sta dicendo il nostro orante ed è sincero, di una coscienza autocritica. Sono abituato ad autocontestarmi, a correggermi. La mia pena, la mia correzione si rinnova ogni mattina. Ogni mattina io mi correggo. Ma cosa significa questo? Tutto in vano, una delusione, non serve a niente. Ma perché mi capita questa disgrazia? E adesso vedete, ci sono ancora i due versetti che seguono, 15 e 16, dove dice: ma se avessi detto, vedete com'è affannato il nostro orante, se avessi detto, parlerò come loro, già, avrei tradito la generazione dei tuoi figli. Tuoi, vedete che qui di nuovo c'è un riferimento a Dio in seconda persona singolare, i tuoi figli. Riflettevo per comprendere, ma fu arduo agli occhi miei, ha fatto una gran fatica. E vedete, è stato un rimuginio interiore che lo ha coinvolto in una morsa, in un vortice, in un ingranaggio che lo ha macinato nell'animo. Riflettevo per comprare, fu arduo, troppo arduo, si potrebbe tradurre così, alcuni traducono in questa maniera, agli occhi miei. E vedete, c'è questo accenno molto interessante a quelle situazioni che man mano sono maturate nell'animo, si sono evolute, ci sono stati dei passaggi. Qui adesso lui rievoca il suo cammino in maniera essenziale, ma il tempo della tentazione, e d'altronde ce ne parlava fin dal momento in cui accennava a quell'invidia che lo ha profondamente interpellato, quella impietà che ha registrato con tanta lucidità attorno a sé e che poi ha ritrovato come un'istanza inquinante e avvelenata nell'animo suo. Ma la vera tentazione che adesso vedete lui sta rievocando nel momento in cui si rende conto di quale solitudine ha caratterizzato il cammino della sua vita. E io come schiacciato, adesso non sta mica ragionando in questi termini, tanto per dire io sono un eroe, non ragiono in questi termini, ma per dire che veramente ha toccato in fondo, fino in fondo e in pienezza l'esperienza della solitudine, ma vedete, in questa solitudine la percezione di come si è trovato responsabile in rapporto alla solitudine di Dio. Il padre di una generazione di figli. Io avrei tradito la generazione dei tuoi figli se avessi detto parlerò come loro. Tu sei padre di questa generazione. In questa generazione io sono segnato da un'esperienza di solitudine così drammatica, ma vedete, c'è un accenno qui che poi si sviluppa successivamente a questa misteriosa solidarietà tra la solitudine del nostro orante e la solitudine di Dio. Un padre alle prese con una generazione di figli è una generazione così inquinata, così contaminata, così corrotta, così avvelenata, così empia. E io potevo dire parlerò come loro, ma avrei tradito la generazione dei tuoi figli. Questo richiamo alla paternità di Dio è un fenomeno abbastanza raro nella rivelazione antico testamentaria, ma qui è un caso da segnalare. Avrei tradito la generazione dei tuoi figli. E riflettevo, non è che è arrivato subito a una soluzione, ma riflettevo per comprendere, ma era una tribolazione implacabile quella che mi metteva alla prova. E allora adesso, terzo momento, dal versetto 17 al versetto 22. Adesso vedete, finché non entrai nel santuario di Dio, è il santuario interiore, è il santuario, è un accenno al luogo sacro, il luogo del culto, ma qui è il santuario interiore, e tutti i commentatori anche della tradizione ebraica sono più che mai persuasi a questo riguardo, è il santuario interiore, entrai nel luogo interiore, è il santuario di Dio, e compresi qual è la loro fine. Adesso vedete, qui è proprio il passaggio da quella situazione di tormento, di stretta, che lo soffocava come una morsa spietata, fuori di lui, nell'impatto con l'empietà del dominio, ma l'empietà che lo risucchiava dall'interno, lo mangiava, lo affliggeva, lo riduceva a livelli di infamia, che peraltro era in grado poi di leggere e giudicare in maniera così patetica. Ed ecco, adesso dice un sussulto contemplativo, è proprio questo, vedete, che avviene, un sussulto contemplativo, chiamiamolo così, non c'è espressione mi sembra più adatta di questa. Compresi qual è la loro fine, e adesso parla di sé come di un dormiente che si risveglia. Ecco, mi sono risvegliato da un incubo. Compresi qual è la loro fine, li empi, ecco, li poni in luoghi scivolosi, li fai precipitare in rovina. Queste presenze svaniscono, svaporano, si disintegrano. Una realtà così invadente, così grandiosa, così imponente e così dominante, ed è già finita. Come sono distrutti in un istante, sono finiti, periscono di spavento. Come un sogno al risveglio, Signore, quando sorgi, fai svanire la loro immagine. Ecco. È un'immagine che svanisce, ma è una presenza che si disintegra, è una presenza così come la l'ha riscontrata nelle cose del mondo, ma è una presenza interiore che si scioglie, si cancella da sé come un sogno, un brutto sogno che ha reso penoso il tempo del sonno, ma adesso è risveglio. E adesso vedete come è svanito quell'incubo, svanisce quella che lui chiama l'acidità del cuore. Quando si agitava, questa agitazione è un'acidità. Quando era inacidito il mio cuore, c'è un testo nella traduzione in greco, perché in greco ci sono due modi di intendere le cose. Il testo dice che parla proprio di il mio cuore era, così dice la Vulgata, infiammato, il mio cuore incendiato, il mio cuore inacidito, il mio cuore inasprito. E quando così si agitava il mio cuore, e nell'intimo mi tormentavo, qui l'intimo sono le reni che poi sono la sede delle scelte di ordine morale, nel linguaggio dell'antropologia teologica, un linguaggio ricorrente nella Bibbia, le mie reni mi tormentavano, io ero stolto, non capivo, davanti a te stavo come una bestia, ecco, ero come un bestione, dice, davanti a te, ma già ero con te, ecco, questo è il punto, e non lo sapevo. Ma ero con te, già ero con te, io ero stolto, uno stupido, come una bestia, ma ero con te. Questo con te, vedete, è una delle affermazioni più potenti di tutta la rivelazione antico testamentale. Ci sono grandi studiosi che hanno detto il Salmo 73, è un caposaldo di tutta la rivelazione biblica. Io ero con te, tu. Tu. E vedete cosa è avvenuto? Come si spiega logicamente questa evoluzione? Non c'è modo di rispondere a interrogativi del genere. C'è però il dato di fatto così decisivo di questo incontro con la presenza che prende dimora nel cuore umano e che frantuma la durezza, scioglie i nodi, purifica l'acidità. Laddove il cuore povero, ecco, è il cuore purificato, è il cuore, vedete che è sottratto a tutte quelle tentazioni, quelle prove, quei richiami, quei desideri, quei tentativi di imitazione, di complicità, di impietà, ed ecco il cuore povero. È il cuore di un'esistenza espropriata, di un'esistenza esposta, perché comunque l'impietà di cui il nostro orante ci parlava continua a pesare sulla scena del mondo come prima, ma c'è una novità, è una novità, è tutta dentro, e questo non significa che allora è una novità banale, che è inconcludente, tutt'altro, questa novità che purifica il cuore, che libera il cuore, che rende presente nel cuore il santo, il Dio vivente. Questa novità è il sacramento rivelativo di quella svolta da cui dipende la trasformazione della storia umana, da storia del peccato che genera la morte, in storia di salvezza. E allora lui dice: io ero una bestia, ma tu eri eri presente eri il santo e tu hai voluto prendere dimora nel santuario del mio cuore. Ero stolto, non capivo, ma ero già con te. E allora il quarto momento, dal versetto 23 al versetto 26, adesso quello che Dio fa con gli empi, il terzo momento che leggevamo, adesso con me. Ma io sono con te sempre. Ecco qui il versetto 23. Io con te sempre. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria. Questa vicinanza, questa intimità, questa comunione, questa solidarietà che rende il cuore umano espropriato rispetto a tutto quel bagaglio di sicurezze, garanzie, successi, motivi gratificazione di cui ci parlava precedentemente. Ed ecco la vicinanza con te. Tu che mi afferri, tu che mi guidi, tu che mi accogli, tu. Io sono con te sempre. Sempre. E vedete i tre verbi che seguono. Mi hai preso per la mano, mi hai afferrato, mi guidi, mi accoglierai nella tua gloria. E allora chi altri avrò per me in cielo, fuori di te? Nulla bramo sulla terra. Qui è veramente... vedete il nostro orante ha il coraggio di affermare che quella invidia di cui ci parlava, quel richiamo così eloquente, così invadente, di cui subiva le conseguenze nell'animo suo da parte dell'impietà che fa la voce grossa nella storia dell'umanità, ed ecco quella impietà è finita. È finita, è finita l'invidia in lui, l'invidia. E dice: non mi importa più niente, tra cielo e terra, fuori di te non mi importa più niente. E vedete, questo non significa che allora è impazzito e che allora adesso così butta all'aria la sua esistenza e addirittura assume un atteggiamento di autodistruttivo. No. No, non mi importa più niente. Vedete, qui c'è proprio un salto qualitativo, c'è proprio un ingresso in una dimensione contemplativa che ci spiega cosa vuol dire diventare poveri. Ci sei tu, fuori di te nulla bramo sulla terra. E allora vengono meno la mia carne, il mio cuore, ma la roccia del mio cuore è Dio. Viene meno tutto, resti tu. È Dio la mia sorte per sempre. La mia sorte per sempre. Resti tu. E vedete, il Salmo adesso si conclude con un respiro profondissimo, un cuore spalancato, questa esperienza radicale della povertà di una creatura umana che è creatura, non appartiene a se stessa, ci sei tu. Ed ecco, vedete che qui adesso c'è la conclusione del Salmo, dove il nostro orante, in base al discernimento che ha così segnato, strutturato e ristrutturato la sua vita, questo discernimento che lo ha contestato fino alla radice del cuore, lo ha rimesso in discussione in maniera tale da frantumare tutte le resistenze interiori, tutte quelle false solidarietà che lo rendevano invidioso dell'empietà e per certi versi già empio, proprio empio lui stesso. Ed ecco questo marasma di situazioni interiori così inquinate è purificato. È rimosso, il cuore è liberato, ma è un cuore disarmato, è un cuore che non può assumere in nessuna maniera una progettualità alternativa a quella degli empi. Siamo in un'altra dimensione, siamo ormai entrati in un'altra prospettiva, un altro livello, e d'altra parte questo è il momento in cui il nostro orante assume in pienezza la testimonianza che può essere raccontata al mondo, la testimonianza che diventa evangelo, annuncio di novità e di liberazione, di salvezza per la storia umana. Infatti leggo: ecco, per Iraki da te si allontana, tu distruggi chiunque ti è infedele. Il mio bene è stare vicino a Dio. Vedete che il Salmo si apriva con quel quanto è buono Dio con i giusti. Ecco, già, con l'uomo con il cuore puro. Già, un'affermazione che potevamo dare per scontato, va bene, sono d'accordo anch'io. Però poi dice, vedete che Dio è buono con il cuore puro. E la bontà del Signore, adesso vedete alla fine del Salmo, viene proclamato da lui in quanto c'è stato di mezzo quel travaglio che lo ha rimesso in discussione in maniera così radicale, come abbiamo constatato. Il mio bene, ecco, ciò che è bene è stare vicino a Dio. Nel Signore Dio ho posto il mio rifugio per narrare tutte le tue opere. Vedete, questa narrazione è il suo modo di esprimere quello che è avvenuto, di cui ha fatto esperienza, come testimonianza, come racconto, ma un racconto che evangelizza, che diventa annuncio di quello che è il senso della storia umana, l'orientamento di essa e il compimento delle promesse che corrispondono all'intenzione originaria del Dio vivente. L'empietà finisce ed ecco le tue opere, io sono in grado di narrarle, di raccontarle, di annunciarle, di testimoniarle, di evangelizzarle presso le porte della città di Sion. Questo è probabilmente un aggiunto, per dire comunque un contesto pubblico che è come già un affaccio sulla scena della storia, di ieri, di oggi e di sempre. Ecco, lasciamo da parte il Salmo 73, sono andato anche molto per le lunghe, invece bisogna che ritorniamo senz'altro a Giovanni Battista nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 3, l'angelo del deserto, l'icona adesso è qui alle mie spalle, e ne parlavamo, anche se con qualche breve accenno soltanto, la settimana scorsa, l'angelo del deserto. Sappiamo di Giovanni Battista, per quello che già abbiamo avuto modo di leggere una settimana fa, sappiamo di lui che è il profeta che parla al cuore dei poveri, e quindi parla al cuore di tutti coloro che invocano la giustizia di Dio che viene per regnare, che governa, che è il Signore della storia umana. Ebbene, invocano la giustizia di Dio, e Giovanni è il profeta che parla al cuore dei poveri. Ma il cuore dei poveri, in quanto sono coloro che invocano la giustizia di Dio. Una settimana fa leggevamo il Salmo 72, che ho richiamato a più riprese poco fa, ma adesso noi siamo andati anche un po' più avanti, perché abbiamo avuto modo di passare in rassegna, così sempre con molta incertezza, ma il Salmo 73, ed ecco, ritorniamo a Giovanni. Sappiamo di lui che gli è assegnata la missione del Consolatore, non per niente la citazione del brano tratto dal capitolo 40 di Isaia, qui i versetti 4, 5 e 6, il capitolo 40 del profeta si apre con consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme, che all'epoca, metà del secolo VI avanti Cristo, è un ammasso di rovine. Parlate al cuore di Gerusalemme. Bene, dunque Giovanni il Consolatore. E Giovanni si rivolge agli uomini che sono in esilio dalla vita, che poi da Adamo in poi è la condizione umana. E nel momento in cui annuncia un battesimo di conversione, come leggevamo nel versetto 3, un battesimo di conversione intende dire una strada che sia tale da garantire o consentire il ritorno al giardino della vita. Il battesimo di conversione, il ritorno al giardino della vita per Adamo e tutti i suoi discendenti, e dunque l'umanità intera, che è alle prese con il deserto di una condizione di esilio, il deserto di una vita destrutturata, una vita piagata, una vita ammalata, una vita che muore. La strada del ritorno al giardino della vita, convertitevi. Ecco, annuncia Giovanni Battista e indica un battesimo, indica un percorso. E con il suo grido, vedete, voce di uno che grida nel deserto, la citazione del capitolo 40 di Isaia, che leggiamo qui nel versetto 4, voce di uno che grida nel deserto, così Giovanni viene descritto, il suo grido, stavo dicendo, chiama gli uomini all'evidenza della loro povertà, chiama gli uomini per metterli dinanzi all'evidenza di come siano esuli dalla vita, che è, vedete, un richiamo urgente, un richiamo proprio energico, risoluto, intransigente da parte del profeta, che sollecita i suoi contemporanei, ma sollecita attraverso coloro con cui ha avuto direttamente a che fare l'umanità intera e noi pure, a renderci conto di come siamo in una condizione di fallimento rispetto alla condizione della vita. E in questo senso la povertà che ci definisce in maniera così massiccia, così schiacciante, che questo modo di procedere sia consolazione, vedete, lì per lì qualcuno potrebbe dubitare, ed invece è proprio così. Giovanni è consolatore perché chiama gli uomini in primo luogo all'evidenza della loro povertà, di questa loro condizione di esilio, questa loro condizione di miseria, di vita piagata, vita ammalata, vita inquinata. C'è di mezzo l'impietà, come adesso poi verremo a sapere in maniera ancora più precisa e rigorosa. Allo stesso tempo, però, Giovanni annuncia al cuore umano la gioia indicibile. Tant'è vero che a lui stesso mancano le parole più che mai anche a noi. La gioia della grande speranza. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. E Giovanni si ferma. Ogni uomo vedrà, alla lettera qui, come sappiamo, uomo in greco è carne, così pure anche nel testo ebraico, ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Ecco, ogni carne vedrà la grande speranza, la salvezza, nel senso del ritorno alla vita, nel senso della pienezza della vita, nel senso della vocazione alla vita, ma la grande speranza, quella grande speranza, vedete, che nel suo modo di gridare, di essere profeta, Giovanni è in grado di annunciare soltanto ai poveri, a coloro che sono insieme con lui alle prese con la miseria della condizione di esuli nel deserto. La grande speranza. Fatto sta, vedete, che proprio qui sta la missione di Giovanni. come peraltro leggevamo, se voi sfogliate le pagine per un momento solo a ritroso, capitolo primo, quando l'angelo Gabriele si rivolge a Zaccaria e gli annuncia la nascita del figlio, nel versetto 14 leggiamo così del capitolo primo: avrai gioia ed esultante, molti si rallegreranno della sua nascita. Giovanni Battista è portatore di gioia. Molti si rallegreranno. Più avanti, nel versetto 44, racconto della visitazione, quando Maria entra nella casa di Zaccaria e di Elisabetta e saluta, ecco, dice Elisabetta, versetto 44, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. Gioia. E nel versetto 58, quando Giovanni Battista è nato, 8 giorni dopo il parto, viene circonciso ed ecco, grande commozione, partecipazione festosa da parte di tutti i vicini e i parenti che si rallegravano per questo avvenimento, versetto 58, per non dire poi quel che leggiamo nel cantico di Zaccaria, che proprio nel giorno della circoncisione ritrova l'uso della voce, canta il Benedictus, e nel versetto 76 del capitolo primo, è la seconda parte del cantico: tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza e grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, qui attraverso viscere di misericordia. Ne parlavamo in altre occasioni, senz'altro, di come qui Zaccaria si rivolge al figlio che è neonato da 8 giorni per dirgli: guarda che questa è la missione che tu svolgerai, un profeta che si trascina dietro una massa di peccatori che sono ricondotti alla presenza del Dio vivente, dunque un itinerario di liberazione, di rieducazione, di restaurazione, di riconciliazione, e in più dice: vedi, attraverso viscere di misericordia, il profeta che è in grado di testimoniare sempre e dappertutto come gli eventi della storia umana sono strumenti rivelativi della misericordia di Dio. È come le viscere della misericordia, dunque il grembo della misericordia, il grembo del Dio vivente, gli eventi della storia umana che si sviluppano in maniera così incerta, così imprevedibile, e poi con urti, contrasti, ed ecco sempre dappertutto la visita del Signore che ci viene incontro. Questa è la missione del profeta. Dall'alto, sappiamo come questo avverbio dall'alto significa anche dal basso, da destra, da sinistra, da sopra e da sotto, da fuori e da dentro, in qualunque direzione ci si muova, ecco, ma anche attraverso gli urti e contrasti sono le pareti del grembo misericordioso di Dio. È una prospettiva che ha le caratteristiche di una gravidanza travagliata finché si vuole, è una gravidanza mirata a generare la nostra realtà di creature in una economia di appartenenza a una nuova creazione, come il sole che sorge. Dunque Zaccaria così si è rivolto a suo figlio fin dal momento della nascita, e nel brano che noi leggiamo domenica prossima, nel versetto 18, poi leggeremo che con molte altre esortazioni vuol dire consolazioni, con molte altre consolazioni annunciava al popolo la buona novella. Dunque Giovanni già è un evangelizzatore in anticipo, in grado di consolare. È il consolatore del cuore umano. Ma vedete, e questo adesso è un'affermazione che ci inchioda nella necessità di intendere meglio. Come avviene questo? Ed ecco Giovanni in attività. qui dal versetto 7, Giovanni in attività. E vedete, è lui che affronta con straordinaria energia la nostra condizione umana, ed è lui che imposta il discernimento radicale. Capitolo 3, diceva: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Fate dunque opere degne di conversione e non cominciate a dire a voi stessi: abbiamo Abramo per padre, perché possono essere generati figli da Dio per Abramo anche dalle pietre, e così di seguito. Voi dice, ecco, se l'albero non porta frutto viene tagliato e buttato nel fuoco. Discernimento radicale. Beh, sapete, in un modo o nell'altro siamo riportati al Salmo 73. Discernimento radicale. Dice razza di vipere. Quando dice razza di vipere, vuol dire figli del serpente, vuol dire. Razza. Figli del serpente. Del serpente, dal giardino in poi. Esuli rispetto al giardino della vita. Uomini in fuga. Figli del serpente. Chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Uomini in fuga. Da Adamo in poi. Rispetto al giardino della vita, in quanto portiamo con noi inoculato il veleno trasmesso dal morso del serpente, siamo figli, dice, del serpente. Ma vedete, Giovanni affronta la questione in maniera così netta e perentoria. Ma dire che siamo uomini in fuga vuol dire che siamo assuefatti ormai al deserto, vuol dire che siamo assuefatti all'esilio, che siamo assuefatti alle logiche del male, come le illustrava a modo suo l'orante anonimo nel Salmo 73. Siamo assuefatti, siamo abituati, siamo adeguati, siamo complici, siamo integrati in questa condizione di esuli in fuga dal giardino della vita. Vedete, proprio quei versetti che leggevamo già domenica scorsa, citazioni del poema che apre il libro della consolazione di Israele, capitolo 40 di Isaia, quei versetti: preparate la strada al Signore, ma raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone si è riempito, monte e colle abbassato, eccetera, eccetera, i passi. Beh, vedete, è inutile adesso ritornare in modo più attento alla lettura di quei versetti, ma tutte le logiche del male, dove le situazioni interpellate in maniera così essenziale, ma così illuminante in quelle immagini, riguardano il nostro vissuto, che va dal vittimismo, burroni nei quali ci si nasconde e da cui poi si covano risentimenti per poter poi uscire allo scoperto al momento opportuno. Si va dal vittimismo alla prepotenza, all'immagine delle montagne che svettano e che vogliono dominare, e poi si va dalla ricerca di soluzioni privilegiate alla esasperazione delle difficoltà, in modo tale da giustificare l'eliminazione altrui, questo giocare con i passi tortuosi e i luoghi impervi, in modo tale da garantirsi il diritto di eliminare presenze scomode, sgradevoli accanto a sé, davanti a sé, attorno a sé. Ed ecco, adesso vedete, l'annuncio già diceva che tutto questo è spianato, ma quelle logiche del male devono essere, vedete, messe in risalto con tutta la chiarezza di un discernimento che tocca la radice del cuore umano. E infatti qui Giovanni parla della collera. Chi vi ha insegnato a sfuggire alla ira, alla collera imminente, è la collera di Dio. Ma è la collera, vedete, non nel senso che Dio è arrabbiato, si è infuriato, si è seccato, ma è la collera che rende impossibile per noi ormai questa fuga. Perché è proprio questa collera che intercetta la nostra fuga. E questa collera è una collera benedetta, è una collera santa, è una collera gratuita, è la collera dell'amore che ci viene incontro laddove noi siamo in fuga. Intanto vedete l'empietà di cui qui Giovanni sta parlando, e uso il termine che era ricorrente nel Salmo 73, l'empietà corrompe anche il riferimento alla paternità di Abramo. La paternità di Abramo, e anche quella è una modalità ulteriore per rendere sempre più sofisticata e invadente, inquinante l'empietà che corrompe il cuore umano. Il fatto, vedete, che Giovanni è alle prese con la profondità tenebrosa e avvelenata che si spalanca nel nostro animo, e questa decisione con cui Giovanni rompe in questa dimensione della realtà nostra, dimensione da cui nessuno di noi può prescindere, è proprio il suo modo di esercitare la missione che gli spetta in quanto profeta, in quanto consolatore. Vedete che Giovanni scruta in questo contesto, da lui rilevato, da lui scovato con tanta intransigenza, scruta il bagliore e lo splendore del fuoco, il versetto 9, il fuoco. Attenzione a questo, perché diventa un richiamo che ci aiuta poi adesso a prendere in considerazione i versetti che seguono e non solo, perché come vedete nell'icona, quell'alone infocato che fa da sfondo a un prato verde, il giardino della vita, per quanto Giovanni sia nel deserto, ma nel deserto già il suo modo di rivendicare la necessità di una conversione è già l'annuncio potente, dotato di una fecondità sacramentale circa il giardino della vita, rispetto al quale siamo esuli, ed è inutile dimenticarcene, è proprio pazzia, è una scelta di morte, bisogna rendersi conto di come siamo in fuga, ma adesso questa fuga è intercettata, questa fuga è stata denunciata nel suo significato infernale, diabolico, giardino. Ed ecco quell'orizzonte infuocato, già. È l'annuncio di una novità che è tutta interiore nel cuore umano, vedete? Questa novità di cui Giovanni sta parlando, ma di cui ci parla il Salmo 73 questa sera. Questa novità è tutta interiore nel cuore umano, che non vuol dire una novità inconcludente, evanescente, astratta, ideale. No! Niente affatto. È proprio la novità. Ed ecco, vedete, Giovanni lui non fugge. E Giovanni invita tutti noi a non fuggire. Perché sarebbe come restare prigionieri della vergogna dell'antico Adamo, che vedete svergognato, lui e la compagna, espulsi dal giardino. E invece Giovanni vede in quel fuoco una novità per il cuore umano. Fuoco, niente meno. E intanto la gente qui, e sono i versetti che leggiamo poi domenica prossima, da 10 in poi, la gente pone le proprie domande. Cosa dobbiamo fare? Sono tre gruppi di personaggi che si avvicendano da qui fino al versetto 14. Cosa dobbiamo fare per tre volte? Le risposte di Giovanni sembrano di per sé piuttosto blande, piuttosto scontate. Cosa dobbiamo fare? Allora, la condivisione dei beni. Beh, poi arrivano i pubblicani che sono esattori delle tasse. Cosa dobbiamo fare? La misura del servizio pubblico determinata dalle necessità altrui. Poi arrivano i soldati. E cosa dobbiamo fare? È il rifiuto della violenza che sempre vuole approfittare della debolezza altrui. Dunque risposte che lì per lì potremmo considerare ovvie. Cosa dobbiamo fare? Attenzione a questa domanda però. Perché in realtà, vedete, Giovanni vede bene come il veleno della empietà rende la nostra condizione umana nemica della vita, quello di cui noi stentiamo a convincerci. La nostra impietà ci rende nemici della vita. Ma Giovanni guarda avanti, vedete? Allora, sì, condivisione dei beni, il servizio pubblico, la violenza deve essere addomesticata per non approfittare della debolezza altrui, sì, va bene, mettiamola così e saremo contenti e felici. Non esattamente, perché Giovanni guarda avanti, ed ecco i versetti che seguono, da 15 in poi. Il popolo era in attesa, dice, allora come la mettiamo? E tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo. Qui adesso rispunta una prospettiva messianica, ma non è lui il Cristo. Perché Giovanni guarda verso colui che è più forte, ed è più forte colui che viene perché battezza in Spirito Santo e fuoco. E fuoco. Spirito Santo e fuoco. Versetto 16. Ed ecco colui che viene per operare quel discernimento che guarisce il cuore umano per la vita. E ritorniamo al Salmo 73. Colui che viene per operare quel discernimento non viene per fare un gesto generoso, grandioso, che dimostra le sue competenze, le sue capacità, anche la sua generosità. No, viene per operare quel discernimento di cui il cuore umano ha bisogno per essere liberato, per essere reso povero. Povero. Il nostro cuore umano, finalmente filtrato, sbriciolato, ridotto alle misure di un cuore santuario per il Dio vivente. E allora, vedete, è proprio con la venuta di colui che è più forte, come Giovanni ce l'ha presentato, che risuonerà al momento opportuno nuovamente la domanda che è stata posta qui da quelle tre categorie di persone a Giovanni e a quelle questioni Giovanni ha risposto in maniera che ci sembra così scontata. Vedete che la domanda ricompare, se voi sfogliate le pagine per un momento solo, è arrivato agli Atti degli Apostoli nel capitolo 2. Giorno di Pentecoste, capitolo 2 degli Atti, primo discorso di Pietro in pubblico. Il discorso si conclude così, versetto 36 del capitolo 2. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Ecco la domanda. La domanda e i versetti che seguono. Cosa dobbiamo fare? Già. E vedete che quando la domanda rispunta qui, negli Atti, nel giorno di Pentecoste, ci sarà di mezzo, ma c'è ancora di mezzo per noi, quella che Luca, che è autore di questo scritto, definisce la compunzione del cuore. Vedete il versetto 37 che ho appena letto? All'udire tutto questo si sentirono trafiggere il cuore. La catanixis, la compunzione del cuore. Si sentirono trafiggere il cuore. Spaccare il cuore, frantumare il cuore, sbriciolare il cuore. La compunzione del cuore. Già, già. E quando adesso chiedono che cosa dobbiamo fare, vedete, c'è di mezzo la compunzione del cuore. Per loro e per noi. Che cosa dobbiamo fare? Questo significa, vedete, trovarsi dinanzi a colui che abbiamo rifiutato. Colui che voi avete crocifisso, quel Gesù, ecco, è stato costituito Signore Cristo. Il versetto 36. E dinanzi a colui che abbiamo rifiutato. Ed è colui che si è inquinato di tutto il nostro veleno. Questo è lo spettacolo che trafigge il cuore. E dico spettacolo facendo esattamente riferimento, tornando indietro ancora di qualche pagina, ritorniamo al Vangelo secondo Luca, nel capitolo 23, del nostro Vangelo, dove il nostro evangelista Luca usa esattamente questo linguaggio. Parla di uno spettacolo, colui che noi abbiamo trafitto, dinanzi al quale il cuore resta compunto, trafitto. E allora che cosa dobbiamo fare? E la domanda, vedete, prende adesso il valore di una premessa che apre tutto un nuovo impianto, tutto un radicale discernimento del cuore umano. Ma è qui che già Giovanni ci orientava in questa direzione, il fuoco. Ed ecco che qui, ritornando al capitolo 23, vi dicevo, se prendete per un momento il versetto 35, il popolo stava a vedere, vedete, questo vedere è una forma del verbo theorin. Il popolo stava a vedere, spettacolo. Ma subito dopo, versetto 48, quando ormai Gesù è spirato, anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, la teoria, questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, e se ne tornavano percuotendosi il petto. Già, è un principio di compunzione. Versetto 48 e il versetto 49, di seguito tutti i suoi conoscenti assistevano da lontano, e così le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, osservando questi avvenimenti. Versetto 49 e il versetto 55 sono sempre le donne che osservano esattamente come Giuseppe d'Arimatea ha deposto il cadavere del Signore nel sepolcro, e se osservarono la tomba e come era stato deposto il corpo di Gesù. Spettacolo. E vedete, è così che si scarica tutto il veleno che è stato inoculato nel cuore umano. Il cuore compunto, inciso, svelenato. Già, era quello che Laurent nel Salmo 73 diceva a modo suo. E adesso, vedete, ci siamo. Adesso è arrivato il momento. Adesso che cosa dobbiamo fare? E Giovanni dice, adesso viene il fuoco. Colui che battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Già. E questo è il fuoco che Giovanni stava scrutando. Già nel versetto 9. E dice, ma l'albero sarà tagliato e gettato nel fuoco. E adesso versetti 16 e 17. che rileggiamo domenica prossima, è lui che viene per battezzare in Spirito Santo e fuoco. E il fuoco brucerà la pula con fiamma inestinguibile. Le immagini che lì per lì ci sembrano particolarmente così devastanti, ma è Gesù stesso che dirà nel Vangelo secondo Luca, più avanti, che è venuto per portare il fuoco. Lo dice Gesù, capitolo 12, versetto 49. Capitolo 12, versetto 49. Cosa pensate? Dice che io sia venuto per altro? Per portare il fuoco. Ma è così che si annuncia il travaglio fecondo di quelle viscere della misericordia di Dio di cui parlava Zaccaria nel Benedictus, rivolgendosi a suo figlio nato da 8 giorni. Le viscere della misericordia di Dio, il travaglio di questa gestazione, il travaglio di questo parto, il travaglio di questo passaggio attraverso il grembo della misericordia, le viscere del Dio vivente, e urtando da tutte le parti, in tutte le vicissitudini, in tutte le contrarietà, in tutte le asprezze della condizione umana. Ma sono le doglie del parto, è la misericordia di Dio che fa di questa nostra storia derelitta e piegata com'è una storia liberata, una storia di ritorno alla vita, di conversione alla vita. E c'è di mezzo, vedete, quel discernimento del cuore umano che ci finalmente ci rende poveri per assumere come ai poveri, e soltanto a loro è riservato il compito, la responsabilità storica, assumere la responsabilità dell'Evangelo che è testimonianza rivolta alla storia dell'umanità intera, in quanto è storia di ritorno al giardino della vita. E vedete che qui viene a visitarci la luce della nuova creazione, cantava Zaccaria, viene a visitarci come sole che sorge, ecco, la luce della nuova creazione. E questo splendore infocato appariva nel cuore di quel povero orante che ha lasciato a noi la sua testimonianza così sincera e così commovente nel Salmo 73, questo splendore infocato. Adesso è Giovanni che intravede e contempla nel fuoco il cammino della conversione. Beh, ecco, colui che viene con Spirito Santo e fuoco. E allora la strada della conversione è aperto, non solo come indicazione da parte di Giovanni che battezza nell'acqua, ma adesso come realtà nuova che segna davvero il compimento finale della storia umana, quel compimento finale di cui già sono sacramento nel loro cuore compunto i poveri della terra. E allora ecco il fuoco, vedete, che Giovanni sta contemplando, ma come l'orante del Salmo 73, che a un certo punto non potevo identificare altrimenti che ricorrendo a questo linguaggio, contemplazione, l'aggettivo contemplativo, un sussulto contemplativo, dicevo, il cammino della conversione avviene nel fuoco, ed è la gioia di Giovanni, il consolatore di Giovanni, profeta. Vedete che di fuoco poi si parla nel Vangelo secondo Luca in un momento strategico, nel capitolo 22, quando alla fiamma del fuoco che è stato acceso di notte si scalda Pietro e il volto di Pietro viene riconosciuto. Capitolo 22, versetto 55. Il fuoco, il termine pir, ecco, compare proprio là. Il volto di Pietro, il volto di Pietro al fuoco. Ed è il volto di Pietro che incrocia lo sguardo di Gesù che se ne va. Nel versetto 61 di quel capitolo 22, Gesù che è portato via e si volta e guarda Pietro e Pietro piange. Ed ecco il volto di Pietro esposto al fuoco. Non è soltanto il volto come aspetto fisico riconoscibile da parte degli sguardi, infatti sono quelli che poi dicono ma anche tu, ma è in questione, vedete, quella novità che poi negli Atti degli Apostoli si chiama compunzione del cuore, quella trafittura del cuore, colui che noi abbiamo trafitto. È colui che si è fatto, come dire, carico, si è inquinato, si è immerso nel pozzo del nostro veleno. Ed ecco, il cuore trafitto. E alla fine degli Atti degli Apostoli, e poi bisogna che concluda anche la lezione divina di stasera, voi direte che è ora, ma io, ho come l'impressione che noi continuiamo a girare attorno, che forse tutta la nostra vita è così e sarà così, finché non raggiungeremo davvero la meta, giriamo attorno a questa fiamma incendiaria con cui continuiamo a tenere a distanza. C'è stato il volto di Pietro illuminato in quella maniera particolare allo splendore di quel fuoco, e alla fine degli Atti degli Apostoli, vi dicevo, nel capitolo 28 potete anche arrivarci con un rapido intervento sfogliando le pagine, sapete, lo sapete benissimo, non è una novità per nessuno, abbiamo a che fare con Paolo, già il volto di Pietro, adesso il volto di Paolo. Capitolo 28, dopo il naufragio nel mare, sono approdati naufraghi sulla sponda dell'isola di Malta, e lì grande pioggia, freddo, un grande fuoco. Versetto 2. E allora Paolo si dà da fare e raccoglieva un fascio di sarmenti e li gettava nel fuoco. Paolo, fuoco, una vipera risvegliata dal calore. Vedete che vipera qui è lo stesso termine che compariva nella predicazione di Giovanni Battista. Dal capitolo 3 del Vangelo secondo Luca si arriva al capitolo 28 di Atti degli Apostoli. È come anche questo un elemento che concorre a fornire la cornice dei due scritti che compongono un'unica opera. Figli del serpente, diceva Giovanni Battista, e adesso vedete la vipera non ha più potere di inquinare, di avvelenare. Viene scossa dalla mano di Paolo, che è stato morso dal serpente, nel fuoco. È vero che gli vicini che sono lì presenti dicono adesso questo muore, invece non muore, perché ormai il veleno ha perso il suo potere di avvelenare. Adesso vedete, il volto di Paolo diventa come, siamo alla fine degli Atti degli Apostoli, diventa come un'indicazione di percorso tutti coloro che man mano sono chiamati ad essere battezzati in Spirito Santo e fuoco. Il serpente è veramente sconfitto. Colui che abbiamo rifiutato ormai viene a visitarci con la potenza dello Spirito Santo. ed è visitato così l'inferno del cuore umano, come diceva l'orante del Salmo. È visitato l'inferno del cuore umano. E noi, con tutta la nostra impietà, che continua a serpeggiare, è il caso proprio di usare questa espressione, nei nostri pensieri, nei nostri progetti, nei nostri criteri interpretativi della realtà, noi non possiamo più fuggire. Giovanni Battista è il consolatore, dice poi qui il versetto 18 che già leggevamo del capitolo 3, è lui che vede, è lui che già gioisce della bontà del Signore, gioisce per quella bontà del Signore che l'orante del Salmo 73 ha testimoniato con tanta sincerità dopo tanto travaglio. Noi non fuggiremo più. Quanto è buono Dio con gli uomini che si convertono, Dio con i puri di cuore. Fermiamoci.